Ciao, state ascoltando Immaginari Insostenibili, storie mediali per interpretare la crisi climatica, una serie podcast dedicata a navigare le rappresentazioni della crisi climatica nei media culturali contemporanei. In ogni episodio prenderemo in esame prodotti culturali che affrontano o interpretano la natura, gli esseri umani, gli animali o il sistema Terra, mostrando come la cultura popolare plasmi, positivamente o negativamente, le percezioni sociali della crisi climatica. In questo episodio parleremo di letteratura del Novecento. Vedremo come autori come Tolkien, Lewis, Le Guin e Calvino abbiano messo in discussione, con largo anticipo, l'idea di una natura da sfruttare e di un essere umano padrone del mondo. La crisi climatica viene presentata di solito come una questione eminentemente scientifica. L'aumento delle temperature, la perdita di biodiversità, l'alterazione degli ecosistemi. Eppure, negli ultimi decenni, è diventato sempre più chiaro che il cambiamento climatico è anche una crisi culturale e comunicativa. Come ricordano gli studiosi delle Environmental Humanities, il modo in cui una società percepisce l'ambiente dipende dagli immaginari, dalle narrazioni e dalle rappresentazioni attraverso cui interpreta il rapporto tra esseri umani e natura. Lo ha detto con una formula efficace lo scrittore Amitav Ghosh. La crisi climatica è anche una crisi della cultura e dunque dell'immaginazione. Ghosh aggiunge un'osservazione sorprendente. Il romanzo realistico, la forma letteraria dominante della modernità, fatica enormemente a rappresentare il clima, perché gli eventi estremi e improbabili gli sembrano fuori scala, e così finiscono confinati in quei generi a lungo considerati minori, come il fantasy e la fantascienza. È un punto che ribalta la prospettiva. Forse è proprio nella letteratura dell'immaginazione che dobbiamo cercare le radici di una coscienza ecologica, ed è esattamente ciò che faremo. Molto prima che il cambiamento climatico diventasse un tema pubblico, diversi autori del Novecento avevano già intuito le tensioni generate dall'industrializzazione, dalla fiducia illimitata nel progresso e dalla crescente separazione tra umanità e ambiente. Le loro opere non sono soltanto testimonianze storiche. Offrono strumenti interpretativi ancora utili per leggere la crisi ecologica di oggi. Proverò a mostrare come queste opere abbiano costruito una forma anticipatrice di coscienza ecologica e come siano oggi risorse preziose per quella che possiamo chiamare media literacy climatica, la capacità di leggere criticamente le narrazioni sull'ambiente. Cominciamo da J.R.R. Tolkien. Lo scrittore inglese non era un ambientalista nel senso moderno del termine. Non militava, non scriveva manifesti, ma, come hanno mostrato studiosi quali Matthew Dickerson e Jonathan Evans, e prima ancora Patrick Carey, la sua opera contiene una profonda critica alla logica industriale e alla riduzione della natura a semplice risorsa. Nel Signore degli Anelli, il conflitto tra mondo naturale e macchina è ovunque. Da una parte la contea, gli Ent, le foreste, dall'altra le potenze di Mordor e Isengard. Saruman ne è la figura simbolo, un tempo il più sapiente degli stregoni, diventa ossessionato dal dominio tecnico. Barbalbero, l'antico Ent, lo descrive con un'immagine memorabile. Ha ormai una mente fatta di metallo e di ruote. La sua caduta si manifesta nella distruzione degli alberi attorno a Isengard, sostituiti da miniere, fornaci e ingranaggi. Ciò che Tolkien mette in discussione non è soltanto l'inquinamento, ma una visione del mondo fondata sul dominio assoluto della natura. La macchina diventa il simbolo di un rapporto puramente strumentale con l'ambiente, in cui ogni cosa vale solo per la sua utilità. È quella che nelle sue lettere Tolkien chiamava la macchina, l'uso del potere per costringere il mondo e piegare la volontà altrui. Una critica che anticipa molte riflessioni dell'ecologia politica. La crisi non nasce solo da certe tecnologie, ma da un immaginario che concepisce la natura come materia passiva da sfruttare. Non a caso, un saggio recente di Sébastien Fontanelle, Tolkien contro le macchine, rilegge l'autore proprio in questa chiave. Un ambientalista precoce e un mite avversario di ogni potere accentratore. Gli studiosi hanno descritto in Tolkien una sorta di ecologia a tre voci: la cura agricola e sobria degli hobbit nella contea, l'armonia coltivata dagli elfi e la custodia della natura selvaggia da parte degli Ent, i pastori degli alberi. Proprio gli Ent incarnano una temporalità opposta a quella industriale. dove l'economia chiede velocità, crescita, produttività, loro rappresentano la lentezza, la memoria, la continuità. Non bisogna avere fretta, ripetono. In un'epoca di accelerazione tecnologica e di tempi decisionali compressi, è un'opposizione sorprendentemente attuale. Una riflessione analoga attraversa l'opera di C.S. Lewis, amico di Tolkien e con lui parte del gruppo degli Inklings. Nel saggio The Abolition of Man e nel romanzo That Hideous Strength, Lewis sviluppa una critica radicale dell'ideologia tecnocratica. La sua intuizione centrale è folgorante. Il dominio dell'uomo sulla natura si rivela, alla fine, potere di alcuni uomini su altri uomini, con la natura ridotta a strumento. La pretesa di controllare completamente il mondo naturale genera, cioè, strutture di potere sempre più invasive, fino alla figura dei condizionatori, un'elite che pretende di plasmare le generazioni future. In That Hideous Strength, questa deriva prende corpo in un istituto tecnocratico che, in nome del progresso scientifico, finisce per calpestare gli esseri umani e l'ambiente. Lewis non rifiuta la scienza, ci invita però a interrogarci sugli scopi per cui la usiamo. La domanda non è soltanto che cosa possiamo fare, ma che cosa dovremmo fare. È una distinzione ancora centrale nel dibattito climatico, dove molte soluzioni vengono presentate in termini puramente tecnologici, trascurando le dimensioni culturali, etiche e sociali del problema. Anche per Lewis, come per Tolkien, la posta in gioco è la perdita di una relazione di reciprocità con il vivente. Se Tolkien e Lewis sviluppano soprattutto una critica della modernità industriale, Ursula K. Le Guin offre qualcosa di diverso, un'immaginazione ecologica capace di proporre modelli alternativi di convivenza. Nel ciclo di Terra-Mare e nel romanzo The World for What is Forest, Le Guin esplora relazioni con l'ambiente fondate sull'equilibrio e sull'interdipendenza. Non è un caso. Cresciuta nella casa dell'antropologo Alfred Kruberg, costruisce i suoi mondi con il rigore di un'etnografia e, profondamente influenzata dal taoismo, di cui ha tradotto Tao Te Ching, rifiuta i dualismi netti, a partire da quello tra natura e cultura. Nel mondo di Terra-Mare c'è un principio cardine, l'equilibrio. Ogni azione, anche la più piccola, ha conseguenze che si propagano all'intero sistema. Il giovane mago Ged impara proprio questo, che non si dovrebbe cambiare un solo sasso, un solo granello di sabbia, senza sapere quali effetti ne deriveranno. Gli esseri umani, qui, non occupano una posizione privilegiata, fanno parte di una rete di relazioni più ampia. È una prospettiva che anticipa concetti oggi centrali nell'ecologia, l'interconnessione degli ecosistemi, l'approccio sistemico, e che risponde proprio a quella che Ghosh chiama crisi dell'immaginazione. Perché la difficoltà ad affrontare problemi globali e di lungo periodo nasce anche dal fatto che le narrazioni dominanti privilegiano lo sguardo individuale, immediato, orientato alla crescita. Le Guin ci mostra, concretamente, mondi organizzati secondo logiche diverse. Anche la letteratura italiana del Novecento contribuisce a questa riflessione, e in modo più diretto di quanto si pensi. Italo Calvino sviluppa una sensibilità ambientale che oggi gli studi di ecocritica, penso a Serenella Iovino e a Niccolò Scaffai, riconoscono come centrale nella sua opera. Il caso più noto è il Barone Rampante. La scelta di Cosimo di vivere sugli alberi non è soltanto una stravaganza narrativa, ma un esperimento percettivo, un modo di osservare la società da un'altra posizione. Mario Barenghi ha letto in quel romanzo anche un'elegia per un'Europa un tempo coperta di foreste. Ma il Calvino più sorprendentemente verde è altrove. È in La nuvola di smog del 1958 che lo stesso Barenghi ha definito un racconto ecologista ante litteram, scritto quando di inquinamento atmosferico si cominciava appena a parlare, ma è anche in Marco Valdo del 1963, le storie di un uomo che insegue una natura ormai perduta tra le periferie, la nebbia e i rifiuti della città industriale. In questi testi Calvino fa una cosa preziosa. Mostra come il rapporto con l'ambiente sia sempre mediato da specifiche forme di osservazione e di interpretazione. E nelle città invisibili descrive gli spazi urbani come sistemi complessi di relazioni materiali e simboliche, anticipando molte riflessioni odierne sul ripensare il legame tra insediamenti umani e natura. Per lui, scriveva, la letteratura doveva stare nel labirinto della modernità, non limitarsi a denunciarlo, ma attraversarlo e sfidarlo. A questo punto vale la pena fermarsi su un aspetto che lega tra loro alcuni di questi autori. Tolkien, Le Guin e Calvino possono essere letti, almeno in parte, come autori young adult ante litteram. L'espressione però va maneggiata con cura perché è facile usarla a sproposito. Lo young adult, come categoria, nasce nel mondo anglosassone. Il termine viene coniato da una bibliotecaria di New York negli anni 40, ma è solo negli anni 60 che il genere prende forma compiuta, con un romanzo spartiacque come The Outsiders di S.E. Hinton del 1967. Al cuore di questa narrativa c'è quasi sempre un romanzo di formazione, un giovane protagonista che cresce, sbaglia e trova il proprio posto nel mondo. Ora, lo Hobbit di Tolkien è del 1937, il Barone Rampante di Calvino del 1957. Entrambi raccontano una formazione, la crescita di Bilbo, gli anni di Cosimo sugli alberi, e precedono di parecchio la nascita della categoria. Sono, a tutti gli effetti, young adult ante litteram. Il caso di Le Guin è leggermente diverso. Il Mago di Terramare esce nel 1968, cioè proprio mentre il genere sta nascendo, ed è considerato uno dei testi che ne hanno definito la forma. Più che prima, Le Guin sta esattamente alle origini del young adult, e il suo Ged resta uno dei più grandi romanzi di formazione del Novecento. Attenzione però, l'etichetta vale per queste opere, non per gli autori in blocco. Le Città Invisibili o The World for World is Forest sono libri per adulti e The Abolition of Man di Lewis è un saggio filosofico, non certo un romanzo per ragazzi. Ecco perché, dall'analisi che abbiamo affrontato dei quattro, Lewis è quello che meno si presta a questa lettura, se non per altre sue opere, quali Le Cronache di Narnia, che contengono profondi temi ambientalisti e un grande rispetto per la natura, sebbene siano espressi attraverso la lente della spiritualità e della morale cristiana, piuttosto che con l'ecologia moderna. La natura, in Narnia, non è solo uno sfondo, ma un'entità viva e sacra. Quando la magia malvagia viene sconfitta o il creatore, ovvero Aslan, interviene, la natura si risveglia, guarisce e si ribella contro chi la opprime. La natura è un'alleata attraverso gli alberi, dreadi, i fiumi, naiadi, e gli animali parlanti sono personaggi attivi che difendono la loro terra. Lewis critica fortemente l'industrializzazione e il disboscamento distruttivo, spesso associati a regimi tirannici o a un'avidità puramente umana, come nel volume Il principe Caspian, dove gli alberi dormono o appassiscono perché gli umani hanno tagliato le foreste e inquinano i fiumi. Ma il punto resta ed è forte. Alcune delle più potenti immaginazioni ecologiche del Novecento sono arrivate ai lettori proprio attraverso storie di crescita rivolte ai più giovani. Lo stesso pubblico, cioè, a cui oggi proviamo a insegnare a leggere il clima. Ed eccoci all'idea di media literacy climatica. Con questa espressione intendo la capacità di comprendere, valutare e interpretare criticamente le narrazioni sul cambiamento climatico, non solo le informazioni, ma anche le visioni del mondo che esse veicolano. Non è un campo già codificato, è piuttosto l'incrocio tra due tradizioni, quella della media literacy e quella della ricerca sulla comunicazione del clima. La comunicazione ambientale di oggi è complessa. Siamo esposti di continuo a messaggi che arrivano dal giornalismo, dai social, dalle campagne istituzionali, dalla pubblicità delle aziende. In questo scenario, la semplice alfabetizzazione scientifica non basta. Lo dice con chiarezza la ricerca sulla comunicazione della scienza. Il cosiddetto modello del deficit, l'idea che basti fornire più dati alle persone perché cambino comportamento, si è rivelato largamente insufficiente, al punto che molti studiosi lo considerano ormai superato. Come mostra ad esempio Matthew Nisbet, ciò che conta non è solo trasmettere i fatti, ma il modo in cui le questioni vengono inquadrate, i frame attraverso cui le interpretiamo e i valori a cui parlano. Questo spiega anche perché la letteratura conti, nonostante l'obiezione più frequente, che pesi poco rispetto alla scienza o alla politica. Le persone, lo conferma la ricerca, raramente modificano i propri comportamenti sulla base dei soli dati. Le nostre scelte sono guidate da valori, emozioni, identità, immaginari. La letteratura agisce esattamente su questo livello. Attraverso le storie sperimentiamo altri modi di stare al mondo, sviluppiamo empatia verso i soggetti non umani, acquisiamo nuove prospettive. In questo senso, la narrativa del Novecento è stata una forma di educazione ecologica ante litteram. Senza nominare il clima come facciamo oggi, ha messo in discussione i presupposti culturali che hanno reso possibile la crisi. Ed è qui che i nostri autori tornano utili come palestra critica. Tolkien aiuta a riconoscere le narrazioni che associano automaticamente progresso tecnologico e miglioramento umano. Lewis invita a interrogarsi sulle implicazioni etiche delle soluzioni tecniche. Le Guin allena a pensare in termini sistemici e relazionali. Calvino insegna a osservare il mondo da prospettive alternative. Sono competenze decisive in un'epoca segnata dal greenwashing, dalla disinformazione climatica e dalla polarizzazione del dibattito, perché la media literacy climatica non consiste solo nel distinguere il vero dal falso, ma nel capire quale idea di mondo si nasconde dietro ogni messaggio. La letteratura del Novecento, allora, è una risorsa preziosa per comprendere le radici culturali della crisi climatica. Tolkien, Lewis, Le Guin e Calvino mostrano come molti problemi che oggi associamo al cambiamento climatico fossero già percepibili nelle trasformazioni della modernità industriale. Più che soluzioni immediate, ci consegnano domande. Ci invitano a interrogarci sugli immaginari che orientano il nostro rapporto con il mondo. In un'epoca di sovrabbondanza informativa, questo contributo vale doppio. La media literacy climatica richiede non solo conoscenze scientifiche, ma la capacità di riconoscere le narrazioni, i simboli e le metafore con cui interpretiamo la crisi. Leggere oggi Tolkien, Lewis, Le Guin o Calvino non significa studiare il passato, significa procurarsi strumenti per immaginare mondi diversi e per guardare con occhio critico alle idee di progresso, sviluppo e dominio della natura che hanno plasmato la modernità. Perché, come ci ricordano questi autori, prima ancora che una crisi del clima, rischiamo di vivere una crisi dell'immaginazione. Il viaggio di oggi termina qui. Grazie per essere arrivati alla fine con me. A presto!